bombe atomiche si ritrovano in Italia, soprattutto a Ghedi e ad Aviano, e soprattutto a Ghedi stanno per arrivare anche quelle di nuova generazione. E poi in qualche modo, sempre collegandosi a un discorso di carattere militarista, tutti quanti ci stiamo chiedendo come mai la transizione ecologica sia targata Eni e Leonardo. E abbiamo un po' la sensazione che questa transizione ecologica sia la chiave green per aprire una nuova stagione del capitalismo, un modo per far fruttare la gestione dei disastri prodotti dalla dinamica capitalista stessa. Il nuovo ministero infatti è stato affidato a Roberto Cingolani e gestirà una bella fetta dei fondi del Recovery Fund. Siamo collegati con Antonio Mazzeo, antimilitarista, insegnante e blogger. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, io comincerei con le bombe atomiche e poi passiamo alla bomba ecologica dentro il Ministero della Transizione.
Sì, purtroppo abbiamo mancato una data che poteva essere una data storica. Il 22 gennaio è entrato in vigore un trattato internazionale che mette al bando la produzione, l'installazione e l'uso di armi nucleari. Purtroppo è un trattato monco perché ovviamente è stato boicottato direttamente dalle potenze nucleari, dai nove paesi che ufficialmente detengono testate nucleari, ma soprattutto è stato boicottato dalla NATO e dai paesi della NATO che continuano a legittimare e a ritenere che le armi nucleari siano fondamentali nelle strategie di guerra. In questo senso il nostro governo, il governo italiano, è stato in prima fila a delegittimare questo trattato internazionale. È stato pubblicato un comunicato stampa da parte del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che è vergognoso e che veramente uno forse delle vicende più drammatiche degli ultimi governi italiani. Contemporaneamente dagli Stati Uniti arrivano informazioni direi drammatiche che direttamente coinvolgono il nostro paese. Se è vero che in questi anni le bombe tattiche da parte degli Stati Uniti, cioè quelle che possono essere imbarcati dagli aerei e essere sganciati tranquillamente in uno scenario di guerra, si sono ridotte, queste accanto, parallelamente alla riduzione, abbiamo un loro potenziamento, delle loro capacità distruttive, di penetrazione negli obiettivi. E guarda caso l'Italia, nonostante la riduzione di queste testate, continua a essere il partner degli Stati Uniti d'America in Europa con il maggior numero di queste testate. Giustamente dicevi, sono due le basi aeree italiane, quella di Ghedi in provincia di Brescia e quella di Aviano in provincia di Pordenone, che continuano a essere i depositi di queste testate, che tra l'altro non sono testate soltanto a uso dell'aeronautica militare statunitense, ma che in qualsiasi momento in caso di crisi internazionale possono essere messe a disposizione dell'aeronautica militare italiana. E non è un caso che proprio a Ghedi sono stati avviati ormai da alcuni mesi i lavori di potenziamento della base aeronautica militare italiana, che diventerà la principale struttura per ospitare i cacciabombardieri F-35 a doppia capacità, cioè con la capacità di imbarcare testate convenzionali, ma soprattutto pronta a utilizzare le nuove testate, la nuova versione di questa bomba B-61 che è in fase di aggiornamento, di potenziamento per renderla ancora più distruttiva. Tra l'altro un progetto che negli Stati Uniti è costato qualcosa come 9 miliardi di dollari per l'ammodernamento, ed ecco l'Italia essere ancora una volta lo zerbino, ma soprattutto assumere un ruolo ulteriore di proiezione nucleare in caso di guerra.
Sembra decisamente, come dire, un aspetto cruciale quello che tu hai delineato e che emerge in maniera ancora più drammatica alla luce del fatto che arrivano le nuove bombe atomiche nel momento in cui dovrebbero essere bandite. Ma, come dire, ormai abbiamo capito che le dichiarazioni sono carta da esibire in determinate occasioni, i fatti sono ben altra cosa. Tra l'altro forse vale la pena sottolineare per chi ci ascolta che come si dice, il nostro, la nostra presenza, la presenza delle armi nucleari nel nostro paese riguarda non soltanto le basi statunitensi, ma anche una base come Ghedi, che non è una base statunitense, quindi anche questo è un aspetto in qualche modo che coinvolge direttamente le responsabilità del governo italiano.
Sì, infatti hai detto giustamente, la base di Ghedi è una base dove c'è un reparto che è il sesto gruppo dell'aviazione militare italiana, è un reparto italiano con in questo momento caccia bombardieri italiani che sono di Tornado, anche questi a doppia capacità. Ed è questa la, tra l'altro, indipendentemente dal fatto che l'Italia non intenda firmare il nuovo trattato che bandisce le armi nucleari, dobbiamo ricordare che l'Italia ha firmato altri trattati internazionali che bandiscono la presenza di testate nucleari, ma soprattutto sono in totale violazione di quelli che sono i principi costituzionali, e questa è veramente la dimostrazione di un paese che continua a scegliere la logica di distruzione, la logica di morte, e che ovviamente continua a sperperare enormi risorse finanziarie, perché se è vero che queste bombe sono di proprietà statunitense, ma tutte le operazioni che vengono fatte, per esempio nel nostro paese, per la difesa dei depositi di queste testate, sono tutte a spese del contribuente italiano. Per cui, oltre il crimine di pensare che di poter distruggere l'umanità con le armi nucleari, che ripeto sono veramente forse l'esempio peggiore della concezione di guerra, perché vai verso l'eliminazione totale di qualsiasi forma di civiltà e qualsiasi forma di vita, ci troviamo veramente a continuare a spendere enormi risorse finanziarie. La stessa vorrei ricordare che in questo momento la portaerei Cavour è a Norfolk in Virginia, un'operazione che durerà 6 mesi, pertanto un costo enorme di risorse finanziarie, ed è negli Stati Uniti proprio perché devono essere testati i caccia bombardieri F-35 che verranno consegnati alla Marina Militare, che troveranno proprio posto in questa portaerei, in modo da proiettare la potenza distruttiva italiana ovviamente a 360 gradi, non soltanto nel Mediterraneo, ma con questa logica di poter intervenire in qualsiasi scacchiere mondiale.
Ecco, questo mi sembra un altro aspetto decisamente importante, hai fatto molto bene a sottolinearlo. E adesso io passerei a, come dire, un uomo che è passato, scusate il bisticcio, direttamente da Leonardo, che sappiamo benissimo essere il colosso dell'industria armiera nel nostro paese, al tavolo, alla poltrona di ministro della transizione ecologica. Cosa c'è sotto?
Guarda, io inviterei tutti i radioascoltatori di entrare sulla pagina di Defense News, che è la più grossa testata del complesso militare industriale statunitense, fornisce aggiornamenti sulle strategie di guerra a livello globale, ma soprattutto sponsorizza le industrie armiere. Ebbene, proprio in apertura, da 2 giorni, in questa testata statunitense c'è la notizia del neo ministro per, hai utilizzato transizione, utilizzerei la parola transazione ambientale, il professor Cingolani, che fino a 2 giorni fa, prima di giurare davanti a Mattarella e diventare ministro, era al leadership del gruppo Leonardo, ex Finmeccanica, proprio di un settore che rappresenta le tecnologie più avanzate, che dual use, che possono essere utilizzate a scopi civili, ma che hanno soprattutto una funzione di guerra. Mi riferisco alle intelligenze artificiali, mi riferisco ai nuovi sistemi automatizzati e robotizzati, che è la nuova frontiera delle guerre sempre più disumanizzate e sempre più disumanizzati. Ebbene, la Questa persona, questo tecnico, questo manager, oggi si trova a gestire tra l'altro uno dei ministeri che, giustamente dicevi, colorandolo di verde serve soltanto a legittimare quella che non è la transizione, ma che è quella che è la transazione con l'ambiente. Pensare di poter monetizzare le trasformazioni ambientali, ovviamente trasferendo sempre più enormi risorse finanziarie a quei gruppi economici e industriali che millantano la loro transizione verso l'ambiente, ma che servono esclusivamente per aumentare i loro fatturati. Mi riferisco a Eni in particolare, che continua nelle sue politiche internazionali rispetto al petrolio, rispetto al carbone, che hanno un effetto devastante per il pianeta, ma che tenta nuove strade e che ovviamente punta, insieme a Enel particolarmente, ad accaparrarsi buona parte delle risorse finanziarie del Recovery Fund, proprio in vista di questo potenziamento delle cosiddette economie verdi. Ma vorrei aggiungere che anche in questo senso, penso ne avessimo parlato proprio in trasmissione qualche tempo fa, analizzando le logiche che c'erano dietro il Recovery Fund, io ho sempre detto: attenzione, il Recovery Fund che era nato o che era stato presentato in modo ipocrita come il tentativo di rimettere in discussione un modello italiano, che è quello che ha colpito enormemente la sanità, l'istruzione pubblica, con tutte le conseguenze devastanti che abbiamo visto in tempi di pandemia, e che invece al contrario serve ulteriormente per spostare risorse, le ultime risorse pubbliche, a favore di grossi gruppi che sono le grandi transnazionali del settore energetico, dicevo Enel, dicevo Eni, al complesso militare industriale Leonardo Finmeccanica e Cingolani è sicuramente un esempio che conferma questa ipotesi, e ovviamente alle transnazionali della telefonia cellulare, delle Cyber War. Non è un caso che accanto a Cingolani abbiamo un altro ministro che è stato amministratore delegato per anni del gruppo Vodafone in Italia, mi riferisco al nuovo ministro che gestirà anche una parte enorme delle risorse economiche, ecco, a dimostrazione ancora una volta che questo nuovo governo Draghi non è soltanto il governo delle figurine, come spesso vengono presentati sulla stampa, riproponendo vecchi nomi di Forza Italia o vecchi nomi della Lega, che patetici nelle loro figure e che si aggiungono a figure come Di Maio, eccetera, del tutto squalificate, ma che al contrario sono la foglia di fico di grossi interessi finanziari, grossi interessi bancari, grossi interessi industriali, che hanno proprio il compito di accelerare non soltanto un processo autoritario e di controllo e di delegittimazione della democrazia nel nostro paese, ma proprio in funzione del capitale. Ultima, ricordo soltanto all'istruzione, aver messo Bianchi, che è un economista, e credo palese che al contrario di spingere verso un sistema educativo che sia il più possibile includente, che sia il più possibile democratico, che sia veramente un motore di giustizia sociale, al contrario significa spingere verso l'aziendalizzazione del sistema scolastico e ovviamente verso la sua finanziarizzazione.
Senza dubbio. Ecco, io ti ringrazio moltissimo, ciao e alla prossima.
Buon lavoro a voi, grazie.
Grazie a te, ciao.